File 34. Pagina 252. Fiorino Fiorini, maestro di musica originario di Poggio Nativo, Rieti, ed abitante in via Eugenio IV a Prima Valle, era iscritto al Partito d'Azione sin dalla sua costituzione, 1942. Durante l'occupazione nazista si era dedicato alla redazione di opuscoli e della stampa clandestina e alla loro diffusione. Aveva sempre avvertito la necessità di una completa comprensione dei bisogni e delle rivendicazioni delle classi lavoratrici, da martiri del Partito d'Azione. La notte del 5 febbraio 1944 venne sorpreso ed arrestato in una tipografia clandestina in via del Porto Fluviale, una delle quattro del partito, mentre stampava degli opuscoli e dei volantini contro l'occupante nazista. Salvatore Canalis, sardo di Sassari e residente in piazza di Prati degli Strozzi, in Prati, insegnava latino e greco e aveva un profondo amore per la libertà, unico scopo di ogni esistenza, Partito d'Azione, che infondeva agli alunni del liceo della scuola militare, dove era molto amato e stimato. Fu arrestato il 13 marzo con l'accusa di avere strette collusioni con l'antifascismo e di ricevere armi e fondi per il movimento clandestino del partito. Durante gli stringenti interrogatori, dapprima in questura, poi alla pensione oltremare e nell'improvvisata prigione albergo adiacente la chiesa di San Gregorio al Ceglio, gli aguzzini cercarono di sapere da lui i nomi dei dirigenti della resistenza. Fu invano. Egli seppe tacere, cosciente del sacrificio che l'attendeva. Con Albertelli e Gesmundo è ricordato al liceo ginnasio Giulio Cesare come professore partigiano. Mario Intreccia Lagli era di professione calzolaio, abitava in via Famagosta 6. Quando lo arrestarono fu trovato in possesso di armi e munizioni. Erano le armi che venivano raccolte per difendere la città in caso di necessità e per operare contro i militi e contro i tedeschi che opprimevano gli spiriti e i corpi, Partito d'Azione. Era stato arrestato il 21 marzo per delazione in via Carlo Mirabello. Mario fu portato dai miliziani alla pensione oltremare affinché, sotto tortura, rivelasse nomi e fatti, ma il suo silenzio servì a salvare la vita di molti compagni. La sua Monte Compatri lo ricorda con un'epigrafe dedica accanto alla memoria dell'altro martire della cittadina castellana, Placido Martini. Epimenio Liberi, originario di Popoli, Pescara, era titolare di un'impresa artigiana che riforniva i cantieri navali di Civitavecchia. Risiedeva in Viale Angelico 46. Dopo aver partecipato alla battaglia di Porta San Paolo, fu tra i primi a prendere le armi a Civita Castellana, Viterbo, con la banda Onorati, operante anche nella zona di Civitavecchia. Ritornato a Roma, sapeva di essere pedinato dalle spie fasciste, ma continuò a compiere la sua opera instancabile e fattiva, Partito d'Azione. Fu arrestato il 20 dicembre e portato a via Tasso, dove rimase fino al 14 gennaio, quando lo trasferirono a Regina Celi, nella stessa cella 382 di Don Morosini. Questi dedicò il 13 febbraio una canzone, Ninna Nanna, per il suo terzo figlio che stava per nascere. La dedica e lo spartito sono ora esposti in via Tasso, secondo piano, cella numero 3. Quando fu trascinato fuori dalla cella per andare alle Ardeatine, Epimenio si rivolse ad un compagno, dicendo «Addio, Andrea, per me è finita». Alla notizia della morte del marito, la moglie perse la bambina ormai prossima a nascere e alla quale Don Giuseppe aveva dedicato la Ninna Nanna. Il comando militare del Partito d'Azione faceva capo a Riccardo Bauer. Dopo aver subito un'imboscata, Bauer fuggì ed il comando passò quindi a Pilo Albertelli, che venne ben presto arrestato. La repressione falcidiò tutti i movimenti e le organizzazioni antifasciste clandestine. In quei giorni del gennaio 1944, oltre a numerosi esponenti dei GAP comunisti, furono arrestati dai fascisti e dai nazisti Ilio Bernabei, Ugo Baglivo e Giuseppe Medas del Partito d'Azione. Ilio Bernabei, originario di Montepulciano, Siena, residente in via Antonio Baiamonti, in Prati, ingegnere ed ispettore capo delle Ferrovie di Stato presso l'Istituto Sperimentale dell'FS, non più esistente in piazza Ippolito Nievo, entrò nel Partito d'Azione dopo l'armistizio. Egli si fece apprezzare per la perizia e lo sprezzo del pericolo in compiti rischiosi e mansioni di fiducia, che esplicò come capo della prima zona, Partito d'Azione. Fu arrestato il 3 marzo con l'altro ferroviere partigiano Armando Bussi, a seguito di una delazione, dai militi della banda Koch. Bernabei fu portato alla pensione oltremare, dove subì torture morali e fisiche. Da via Principe Amedeo fu trasferito Regina Celi, terzo braccio, prima di morire alle fosse ardeatine. Ugo Baglivo, originario di Alessano, Lecce, risiedeva in via Pietro della Valle 1 nei pressi di Castel Sant'Angelo. Professore di diritto, univa alla fede negli ideali di libertà, a idee di giustizia sociale, una avversione profonda contro ogni oppressione, che combatté con l'azione e un'attività intelligente, entrambe preziosissime per il partito. Arrestato l'1/5/1938, quale autore di una manifestazione contro il fascismo e contro Hitler, confinato a Gioiosa Ionica per 3 anni, dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, nota del redattore, fu prosciolto il 23/12/1938. Per tali motivi la sua carriera universitaria ne uscì compromessa. Si era avvicinato all'ideologia marxista, ma successivamente aderì al Partito d'Azione. Dopo l'8 settembre il suo studio di avvocato divenne sede di riunioni del Comitato Forense di Agitazione e della Prima Zona, di cui Baglivo era responsabile politico. Con lui collaborava il cugino Bruno Rodella. Sorvegliato speciale da parte della questura, che effettuò ripetutamente delle perquisizioni in casa e nello studio privato, egli dovette mutare continuamente domicilio e operare in luoghi clandestini. Il 3 marzo venne arrestato insieme a Medas, in casa dell'amico e compagno Donato Bendicenti, dalla banda Koch, che lo sottopose a duri interrogatori alla pensione oltremare. Successivamente venne portato Regina Celi. Giuseppe Medas abitava in via Simone de Sembon 42, nei pressi di Viale Angelico. Era dottore in giurisprudenza ed appassionato di letteratura. Seppe però rinunciare a personali ambizioni, Partito d'Azione, e aderì ben presto a Giustizia e Libertà, contribuendo soprattutto alla diffusione di giornali clandestini. Il silenzioso eroe sardo fu tratto in arresto il 3 marzo insieme a Baglivo e Bendicenti. Seviziato e sottoposto a sfibranti interrogatori, fu poi tradotto a Regina Celi. La moglie e i figli riuscirono ad incontrarlo in carcere, ma a loro tenne nascoste le violenze subite. Vittorio Buttaroni, autista di Genzano di Roma, era stato arrestato nel 1932 per adesione a Giustizia e Libertà, secondo la tradizione repubblicana della famiglia. Nella lotta partigiana, Buttaroni, dopo aver combattuto a Porta San Paolo, partecipò ad alcune azioni condotte con i compagni del PC e del Movimento Comunista d'Italia. Con l'azionista Luisi prese parte alla distribuzione di armi prelevate da un camion tedesco. Svolse la sua attività prevalentemente tra l'Aurelio e i Borghi, per poi operare ai Castelli Romani. Un ignobile figuro, al soldo della polizia fascista, lo fece prendere nel marzo, Partito d'Azione. Aldo e Luisi, residente in via Sebastiano Veniero in Prati, anarchico e ardito del popolo, nel 1922, insieme a Cencio Baldazzi, fu ferito alla schiena negli anni 20 in uno dei tanti scontri con i fascisti. Si iscrisse poi al Partito d'Azione e partecipò alla battaglia di Porta San Paolo. Gli amici intimi così lo ricordarono: «Mica ci puoi andare insieme al cinema con Aldo, perché se da un certo punto suonano giovinezza, tutti s'arzano e lui non s'arza. È roba da cominciamena». Schedato dalla polizia, lo tradì una spiata. Lui ha fatto a pugni con questo qua, il delatore. È scappato, poi l'hanno preso, sparato a una gamba o a un fianco, e poi è scappato. È andato a finire in un vicolo cieco, che lui quella zona la conosceva perfettamente, via dell'Orso, piazza Fiammetta. Bruno Luisi venne imprigionato da Koch alla Oltremare, dove venne malmenato, torturato, e gli avevano levato le unghie alle mani e ai piedi per farlo parlare. Nella prigione di via Principe Amedeo si ritrovò nella stessa cella di Pilo Albertelli, in quelle condizioni venne portato a Regina Coeli. Originario di Genzano di Roma, Vincenzo Baldazzi, Cencio, fornaciaio nella Valle dell'Inferno, era un fervente mazziniano, molto vicino alle idee anarchiche di Enrico Malatesta. Nel 1914 partecipò ai moti di Ancona, che culminarono con la Settimana Rossa, manifestazione antimilitarista che causò diverse vittime. Divenne poi interventista, falsificando la data di nascita per partire volontario. Diventò comandante di una squadra di lanciabombe e ferito sulla baia in Sizza, rimanendo claudicante. Fu uno dei fondatori degli Arditi del Popolo al Trionfale. Risiedeva infatti in Piazzale degli Eroi e nel 1924 promotore dell'Italia Libera. Dopo l'attentato a Mussolini venne condannato a 5+5 anni di carcere, 5 per aver fornito l'arma all'attentatore Gino Lucetti e 5 per aver sostenuto economicamente la moglie di Lucetti. Arrestato di nuovo nel 1936, negli anni 1937 e 1943 fu confinato a Ventotene, Ponza e alle Tremiti, dove era considerato uno dei peggiori elementi della colonia. Dopo l'armistizio assunse il comando delle Brigate Partigiane di Giustizia e Libertà. Il 9 settembre era riuscito ad impadronirsi a San Giovanni di un autotreno carico di armi, mentre il 13 novembre, insieme a Edoardo Volterra, uno dei fondatori del Partito d'Azione, recuperò del materiale avio lanciato dagli alleati nella zona del lago di Martignano, per poi essere portato a Roma in bicicletta. Suo inseparabile amico e compagno di lotta era Aldo Eluisi. Entrambi sono ricordati all'interno del Circolo Giustizia e Libertà di via Andrea Doria, voluto e fondato da Cencio. Marcello Bucchi, sottotenente d'artiglieria. L'armistizio lo colse a Padova. Dopo molte traversie raggiunge Roma. Era da poco arrivato in città quando rivide Don Morosini, di cui era stato allievo all'Istituto Leoniano di via Pompeo Magno 21, non lontano dalla sua abitazione di viale Angelico 109. Da quel momento ricominciarono a frequentarsi e Marcello aiutò Morosini nelle sue molteplici attività d'assistenza clandestina. Il 4 gennaio 1944 furono arrestati insieme nell'istituto a causa dell'opera del traditore Domenico Campani e del delatore Dante Bruna al soldo dei nazisti. Entrambi furono portati in via Lucullo e poi Regina Coeli. Alla Lungara vennero divisi, Morosini al terzo braccio tedesco, Bucchi al sesto, ma talvolta si incontravano casualmente, scambiandosi affettuosi saluti. Al processo, intentato contro di loro per traffico d'armi e intelligenza col nemico, Don Morosini fu condannato a morte dal tribunale tedesco di guerra, mentre Bucchi a 10 anni di carcere duro in Germania, Partito d'Azione. Racconta il padre. Ultimato il processo, ci fu concessa la prima visita. Lo vedemmo scendere le scale avvolto nel suo pastrano da ufficiale, col bavero alzato. Faceva freddo. Sempre il suo sorriso. Si precipitò nelle nostre braccia. Dopo un momento di silenzio, la mamma gli domandò sommessa: «Marcello, cosa hai fatto?» Semplice fu la risposta: «Mamma, la patria è un ideale tanto grande». Rimasero a guardarsi negli occhi. L'amore della madre si inchinò all'altro amore. Così termina il racconto del padre. Quel sorriso buono che mai lo abbandonava lo avrà certo avuto quando il piombo tedesco lo raggiunse. E lo stesso sorriso ci apparirà quando potremo rivederlo senza la terra che ora lo ricopre. Come comunicò il Tempo del 14 settembre 1944, la salma di Marcello, grazie all'opera del professor Ascarelli, veniva riconosciuta dai familiari in quei giorni. Le bianche epigrafi di Piazza Pia e di Piazza del Sant'Uffizio indicano altre storie di uomini che caddero per la libertà, la giustizia, la fratellanza dei popoli e, incitando, attendono l'era nuova dei popoli, Partito d'Azione. Un linguaggio che riecheggia espressioni risorgimentali e mazziniane, a indizio della linea di continuità che nei luoghi corre fra l'antica tradizione del repubblicanesimo popolare e l'espressione nuova del Partito d'Azione, Parisella. Raoul De Marchi ebbe una vita intensa e travagliata. Nato in Turchia, orfano di guerra, fuggì dal collegio che aveva frequentato da quando aveva 2 anni. Arrivato in Italia clandestinamente, imparò il mestiere di ottico. Risiedeva in piazza di Prati Strozzi 35. Era sotto le armi quando lo colsero gli eventi dell'armistizio. Passò subito alla lotta clandestina, impegnandosi nei sabotaggi contro i convogli nemici. Come tanti suoi compagni di Giustizia e Libertà, venne arrestato dai militi della Koch. Fernando Norma, falegname 64enne, residente in viale Giulio Cesare 128, era popolarissimo nei quartieri Prati e Trionfale, era pieno di entusiasmo e di capacità organizzative. Il suo laboratorio era un punto di diffusione della stampa clandestina. Egli fece della sua persona un punto di riferimento contro il nazifascismo. Denunciato da un delatore e arrestato dalla banda Koch, fu torturato e consegnato ai nazisti del terzo braccio della Lungara. La vedova, durante la cerimonia religiosa a Santa Maria degli Angeli per il primo anniversario dell'eccidio, riconobbe un poliziotto che aveva rifiutato di farle vedere il marito quando si era recata a Regina Celi. Pier Domenico Dio ci aiuti, abitante al Lungotevere Prati 22, la lotta clandestina l'aveva trovato pronto. Aveva preso il suo posto di combattimento e svolgeva un'attività antifascista di notevole valore. Partito d'azione. Ma Pier Domenico fu tradito dal suo coraggio, dalla sua esposizione al pericolo. Venne così arrestato e condotto a Regina Celi prima di immolarsi con i compagni di fede. Renato Fabri, 56enne originario di Vetralla, Viterbo, ed abitante in via Carlo Mirabello 34, nei pressi di Piazzale Clodio, commerciante, aveva combattuto nella prima guerra mondiale con il grado di capitano. La sua attività principale all'interno del movimento Giustizia e Libertà era il reperimento, il trasporto, l'occultamento e la distribuzione di armi ed esplosivi, uno dei compiti più rischiosi. Su delazione di un infiltrato venne arrestato il 2 marzo. Dopo qualche giorno, il 24, veniva stroncata la sua attività e la sua vita. Partito d'azione. L'avvocato Cesare Leonelli, residente in via Tibullo 11, ma originario di Campagnano di Roma, che gli ha anche dedicato la piazza del municipio, divenne capozona del Partito d'azione in Prati. La sua abitazione era il centro dell'attività dell'organizzazione clandestina del partito. Fu arrestato nella notte del 2 marzo insieme al compagno Vincenzo Saccottelli, che egli ospitava. La polizia fascista invase la sua casa e lo trasse in arresto, strappandolo alla giovane sposa e al figliuolo di letto. Partito d'azione. Pur sotto tortura, subita alla pensione oltremare, non rivelò né nomi né informazioni sull'organizzazione e sui compagni. Confidava in una prossima sua liberazione, quando fu prelevato con Saccottelli per essere condotto alle fosse ardeatine. L'operaio stuccatore di via Pasquale II, numero 27, Giuseppe Lotti, non volle mai aderire al PNF e pertanto era un sorvegliato speciale della questura. Nel partito d'azione si occupava di propaganda e distribuzione di giornali, volantini ed opuscoli antifascisti. La sua abitazione era ritrovo di compagni e deposito d'armi. Altra fonte, Contu, ci informa che Lotti rappresentava la democrazia del lavoro, di ispirazione massonica. Egli fu arrestato il 3 marzo da una squadra della polizia politica del questore Caruso, che lo condusse a Regina Celi. Il 24enne Armando Lucarelli, sposo novello ed abitante in via Andrea Doria 67, era tipografo del partito in via Roma Libera alle pendici del Gianicolo. Venne arrestato il 5 febbraio dalle SS nell'altra tipografia clandestina di via del Porto Fluviale, vedi Fiorino Fiorini, e condotto a via Tasso, dove subì torture fisiche e morali per un mese. Raggiunse poi i compagni politici al terzo braccio di Regina Celi. Lo studente Renzo Pensuti, ricordato in piazza Pia da G e L, risulta essere nel contempo membro di Bandiera Rossa come gregario. Catturato dalle SS il 24 febbraio, il Pensuti venne rinchiuso in via Tasso, ove rimase fino al 24 marzo. Bruno Rodella, originario di Guidizzolo, Mantova, era laureando in legge. Risiedeva in via Lago del Terrione 12, nei pressi di Porta Cavalleggeri. L'8 settembre era ufficiale nella divisione Piave, deportata dai tedeschi dopo il 10 settembre. Sfuggì alla cattura travestendosi da bidello nella scuola di Piazza Crati, riuscendo ad evitare la cattura di una decina di colleghi, e con la banda Piave egli svolse la sua attività partigiana. partito d'azione. Grazie alla sua esperienza militare, prezioso fu il suo contributo, insieme al cugino Ugo Baglivo, nella ricerca, trasporto e distribuzione di armi, esplosivi e munizioni. Bruno si impegnò inoltre nell'attività e nella distribuzione di materiale propagandistico. Fu arrestato il 1 gennaio 1944 in piazza Re di Roma. Quando lo perquisirono, gli trovarono indosso dei documenti compromettenti, tra cui una lista di spie germaniche, copie dell'Italia Libera e una somma di denaro che la mamma gli aveva affidato quella mattina. Dopo 3 mesi di detenzione preventiva, scontata tra Via Tasso e Regina Coeli, il 22 marzo fu condannato dal Tribunale tedesco di guerra a 15 anni di reclusione. Ma l'attesa fu breve, solo 24 ore. Il 24 mattina le porte di Regina Coeli si aprivano per lui e per tanti suoi compagni di fede e di martirio. Pagina 259.